disciplinare,
sì,
con un'accusa tra l'altro ridicola, quella di aver messo in cattiva luce lo stabilimento della società, quando in realtà il ragazzo si è semplicemente limitato a condividere il post su Facebook, un post,
sì,
scritto da altri, in cui c'era l'invito sostanzialmente a guardare la fiction, perché come dire, rappresentava cioè una storia che a Taranto purtroppo noi viviamo tutti i giorni oramai da anni. Però il paradosso poi alla fine è che anche quella storia è ambientata,
sì,
comunque se dovessimo ragionare sulla questione Taranto, è ambientata, diciamo, durante il periodo 2000-2010, quindi quegli anni là. Quindi ammesso pure che si parli
di un'acciaieria, però non è la gestione Mittal, ArcelorMittal.
Non è la gestione Mittal, ma al limite dovrebbe essere la gestione Riva. Però, come dire, questo dà una certa dimensione di quello che si sta vivendo in fabbrica da quando ci sono...
Sì.
Io non so manco come definirli più, perché la gestione Monselli e gli uomini della Monselli, cioè, sono persone, tra virgolette, guarda, io... sai che non mi piace esagerare con i commenti, però
assolutamente
faccio fatica a trovare le parole giuste per descrivere personaggi che mi danno una netta impressione. Io ho la sicurezza che questi godano del fatto che, come dire, riempiono di disperazione famiglie di poveri operai, come dire, che hanno l'unica colpa quella di stare all'interno di quella fabbrica. Stanno giocando con i sentimenti, non si rendono conto dei danni psicologici che stanno provocando sulle persone, o forse se ne rendono conto, come dire, continuano a giocare perché sono sadici. Però questa è la situazione che oramai si adattano in quella parte.
Effettivamente
è
davvero assurdo, Franco, quello che è successo. Lo ripetiamo per chi si è collegato in questo momento sulla diretta Facebook: stiamo praticamente commentando con Francesco Rizzo, coordinatore USB Taranto, la sospensione di alcuni operai dopo che questi avevano condiviso un post sul social network, precisamente Facebook, inerente la fiction che racconta di una acciaieria. Questo appunto lo diciamo perché siamo partiti anche con la registrazione. Chi ci ascolta dallo streaming radiovera.org oppure chi ci ascolta dalla diretta Facebook. Francesco, io ho qui davanti il tuo comunicato, che è abbastanza duro, continua la durire, lo leggo, poi a vuole, poi magari tu lo commenti. Continua contestazione disciplinare di ArcelorMittal, continua la durissima repressione di fabbrica, contestazione disciplinare per coloro che hanno pubblicizzato la messa in onda della fiction Svegliati amore mio. Alcuni lavoratori pubblicano sul profilo Facebook uno screenshot che invita a vedere la fiction interpretata da Sabrina Ferrilli, Svegliati amore mio, e per questo l'azienda rimanda una contestazione disciplinare a firma di Arturo Ferrucci, che è il responsabile delle risorse umane, nonché Delfino di Lucia Morselli, così come commenta a firma appunto di Francesco Rizzo questo comunicato. Lucia Morselli della fabbrica Tarantina ArcelorMittal, con immediata sospensione dell'attività lavorativa, interdizione ai luoghi di lavoro e richiesta di giustificazioni entro 5 giorni. ArcelorMittal Italia accusa i dipendenti di aver messo in cattiva luce la gestione dello stabilimento, anche se nella serie non si fa riferimento ad ArcelorMittal, comunque i fatti riportati sono relativi a circa 10 anni fa, quindi naturalmente di gestione Riva e non di ArcelorMittal. Conclude il comunicato di Rizzo e l'USB: non è la prima volta che ArcelorMittal tenta di mettere il bavaglio ai lavoratori, che a questo punto vengono privati anche della possibilità di avere e condividere un'opinione in merito agli effetti acclarati in ambito sanitario ed ambientale. Gravissimo il continuo tentativo di voler a tutti i costi alimentare un clima di terrore all'interno dello stabilimento. Intervenga il governo, quindi qui Rizzo invoca anche l'intervento del governo con i ministri Giorgetti, Orlando, ricordiamo rispettivamente ministro sviluppo economico e ministro del lavoro Orlando, e Invitalia, che poi sarà la prossima ad entrare nella gestione dello stabilimento, forse batta finalmente un colpo Invitalia. Se si vuole veramente fare una discussione seria, va cacciato chi come la Morselli e company, con comportamenti vigliacchi e fascisti, continua a provocare odio e disperazione sul territorio, nelle famiglie dei dipendenti. Questo comunicato a firma di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto. Un comunicato abbastanza duro a una situazione davvero...
No, Luciano, scusami se devo reggerlo. Non è duro rispetto a quello che hanno fatto, si meriterebbero ben altre parole.
Ma assolutamente, duro non voleva assolutamente demansionare il comunicato oppure
fascisti,
renderlo innocuo.
Fascisti per loro un complimento, perché ti ho detto, loro sono consapevoli che con queste azioni buttano famiglie intere alla disperazione. Hanno creato un clima di terrore all'interno della fabbrica, i Riva sembrano, a confronto loro sembrano degli scolaretti, io lo dico in tutta onestà. Cioè in quella fabbrica, tu lo sai, ho subito tante contestazioni, anche certo, licenziamenti, ma non siamo mai arrivati, come dire, a una situazione del genere. E purtroppo l'appello al governo, che non è un appello perché è una pretesa, io l'ho detto in faccia al ministro Giorgetti, vanno cacciati, e quello è il termine giusto, cacciarli, perché questi sono personaggi squallidi, lugubri, questi vivono sulla disperazione delle persone comuni. Non si meritano nulla, questi vanno allontanati, perché invece di trattare i dipendenti di quella fabbrica non meglio di altri dipendenti, ma con comportamenti idonei, loro continuano a giocare. Tra l'altro non c'è solo la questione del reato di opinione, no? Perché certo, qui loro sanciscono con questa contestazione che tu devi stare zitto, a prescindere, no? Perché certo, eventualmente anche pubblicizzando una fiction stai, come dire, dando addosso ad ArcelorMittal, dimenticando il fatto che loro stanno facendo un'attività AIA con uno stabilimento che collaborato sta crollando a pezzi, e con un meccanismo che hanno fatto scattare all'interno, quello del terrorismo psicologico, che porta i dipendenti a non denunciare più le situazioni di sicurezza, pena anche lì il licenziamento. E tu lo sai che negli scorsi mesi abbiamo avuto contestazioni durissime, certo, come il caso l'anno scorso di Graziano Zingarello, che poi fortunatamente è stato reintegrato,
che fu sospeso per quel presunto video.
Davanti accuse di aver girato un video, nella contestazione poi gli fu imputato il fatto che non era vero che il lavoratore era stato abbandonato, c'erano le immagini che parlavano chiaro e loro continuavano a dire che non era vero,
dove c'era un operaio dimenticato a 80 metri di altezza,
sì,
sulla copertura dei palchi,
che il lavoratore stava salutando dal capannone a 80 metri, salutava, braccio, il movimento col braccio, e le grida erano per salutare chi stava sotto.
Ah, ecco.
Il paradosso poi alla fine è che hanno perso la causa, il lavoratore è stato reintegrato, però è stato un anno fuori dalla fabbrica, così come tanti altri, quindi ti lascio immaginare la disperazione, la difficoltà di una situazione del genere. Io l'ho detto chiaramente a Giorgetti. Giorgetti dice non è in quota Arcelor, non è in quota governo, quindi io non posso dire ad Arcelor allontanare la Borsellino. Sì, ma i soldi ce li sta mettendo in Italia, ce li sta mettendo il governo.
Certo.
La pregiudiziale per me va messa, perché non è accettabile. Queste non sono persone normali, io lo dico in tutta, che poi mi querello, che facciano quello che vogliono. Non sono persone normali. Le persone normali non si comportano così. Questi vanno rinchiusi in manicomio.
Ma è davvero, davvero assurdo. Io spero soprattutto, innanzitutto, che la stampa nazionale risponda a questo episodio facendo semplicemente cronaca, perché io ho visto, probabilmente il vostro comunicato è partito poche ore fa, ho visto degli articoli.
Detto, guarda, Lucia, fammi sfogare.
Ho visto il quotidiano di Puglia Repubblica. Dimmi.
Scusa, non avevo preso l'immagine della società, e loro che si sono presentati con buffo 20 anni, con diciamo, una richiesta sul capo di 20 anni di carcere dal ministro Giorgetti, loro non hanno leso la dignità di una comunità intera, si devono solo vergognare, si quattro fascisti si devono solamente vergognare e devono ringraziare che noi alla democrazia ci crediamo veramente, solo quello devono ringraziare. Ma cioè, sta gente qua va allontanata, non aggiungo altro perché poi
sì,
assolutamente fuori binario.
Francesco, io spero che la denuncia non sia soltanto dell'USB e che gli altri sindacati, anche se non hanno diciamo persone interessate con tessere, non penso che sia una questione di tessera.
Nessuno dei licenziati è iscritto all'USB.
Tra l'altro, questo lo sapevo.
Altri sindacati. Io poi, come tu sai, qui non è questione di essere iscritto da uno o
certo,
dall'altro, un lavoratore si difende a prescindere.
Assolutamente. Sapevo benissimo che non c'era nessun iscritto del vostro sindacato, e per questo motivo, appunto, più che una domanda a te, spero, insomma, è una un augurio che gli altri sindacati possano dare voce e quantomeno fare un comunicato su questa situazione, e appunto, come dicevo prima, anche di dare la possibilità quindi anche alla stampa nazionale di poter battere questa notizia davvero vergognosa che al momento ho visto su Quotidiano e su Repubblica. Penso insomma poi seguano gli altri, ora non ho visto l'aggiornamento delle testate, sicuramente seguiranno anche altri, però questa è una notizia.
Ha commentato anche la moglie del regista Ricky Dognazzi.
Ho visto il commento di Simona Izzo, che poi è l'autrice, diciamo, della la sceneggiatura di questa fiction, che ha commentato il post di USB Taranto scrivendo: sono sgomenta. Questo è l'account personale di Simona Izzo, che è poi la compagna di Tognazzi.
Poi ha fatto un commento Simona Izzo dicendo che all'inizio pensavo fosse una Facebook, invece tutto vero, perché poi il paradosso è questo: uno
una
fa fatica a credere che possano avvenire delle cose del genere. Cioè, assurdo, tu sospendi una persona, e poi in realtà è un preavviso di licenziamento, perché quando scrivono quelle lettere li sospendono in maniera cautelativa, 99% delle volte si arriva al licenziamento.
Certo.
Cioè, per fatti che non esistono. Cioè, siamo all'assurdo, ma veramente è pazzesco.
Franco,
cioè,
cosa succede quando... Cosa succede quando si viene reintegrati? Cioè, si hanno naturalmente gli stipendi arretrati, nella speranza poi che questa persona sia non sia neanche sospesa, perché deve rispondere,
no? Danno economico, certo. Oltre al danno economico,
c'è un danno psicologico notevole.
C'è un danno psicologico, secondo me, difficilmente anche recuperabile. Cioè, sono situazioni, tu vai a staccare le famiglie in quella maniera.
Quante persone sono state coinvolte, Franco, da questa sospensione? Quante persone?
Senti, abbiamo certezza di due sicuro, però qua gira voce che addirittura siano anche di più. Però un paio sicuri. Uno si è rivolto a noi, un altro che io conosco pure. Questo ragazzo che si è rivolto a noi non è iscritto al sindacato, quell'altro mi pare che è iscritto alla UILM. Mm. E c'è questa situazione, come dire.
Poi le voci WhatsApp, alcuni mi dicevano tre, altri l'ultima voce mi diceva quattro persone, però
si parla di quattro persone, però io ho certezza di due persone, però a prescindere, può essere uno o dieci, cioè no, questa cosa non deve assolutamente succedere, non deve assolutamente capitare, però ti dà l'esatta dimensione di come ci trattano, perché questo poi tra l'altro è uno schiaffo a tutta la comunità, c'è uno schiaffo anche a tutti quei genitori che soffrono a causa, come dire, no, per le malattie dei loro figli, a causa di quella fabbrica.
Certo.
Cioè, qui il messaggio è chiaro, dovete stare zitti, cioè è bruttissima sta cosa.
Io ho visto
qualcosa, non lo so, fascisti è poco, un regalo.
È davvero un posso tranquillamente dire che a mio avviso è proprio un comportamento da regime, non è assolutamente, in uno stato civile una cosa del genere non può assolutamente accadere, anche perché ora io ho visto uno screenshot che sono riuscito a vedere, pare che almeno in un caso il post non aveva una privacy pubblica, era un post limitato alle amicizie e addirittura, mi dicono che era un post fatto all'interno di un gruppo, quindi un post all'interno di un gruppo con una privacy chiusa agli amici, e quindi non è neanche con un post con privacy pubblica.
Sì, poi all'interno, probabilmente quello con uno di questi ragazzi all'interno del gruppo ha qualche schiavetto che sta alla mercé della Morselli, perché purtroppo ci abbiamo pure quelli tra le tante altre cose.
Che brutta storia.
Che ci ha messo un secondo, come dire, a buttare nella disperazione piuttosto dalle collega. Purtroppo ci sono pure ste cose. Anche se io personalmente sono convinto che c'erano proprio persone che vanno a monitorare i profili Facebook dei lavoratori.
Non a caso il sottoscritto che sta parlando è stato querelato da Lucia Morselli, amministratore delegato di ArcelorMittal.
Ti fa onore questo.
proprio per una, proprio per una, vabbè, una, per un articolo scritto su Verilex e poi pubblicato sul social network. Questo lo diciamo per le 60 persone che ci stanno seguendo dalla diretta Facebook e per le 45 persone che ci stanno seguendo dallo streaming radiovera.org. Quello che stiamo commentando oggi, per chi si è appena collegato da entrambe le connessioni, diciamo così, è appunto questa brutta storia e la sospensione di almeno due operai che vengono sospesi alla fabbrica ArcelorMittal Italia, a firma del responsabile del personale, per aver condiviso semplicemente un post sul social network. È davvero una storia davvero triste, come dicevo prima, che sa proprio di regime. Non c'è assolutamente libertà in questa storia, e ne stiamo parlando con il coordinatore dell'USB Taranto, Francesco Rizzo. Franco, ti volevo chiedere, ma poi voi che fate? Date quindi tutela legale alle persone?
Diamo tutela legale, però io in tutta onestà, io poi domani mattina farò un giro di chiamate anche con i colleghi dell'autorizzazione sindacale, quindi sì. C'è bisogno di una risposta collettiva,
assolutamente.
Politica, e per noi, come dire, il messaggio deve essere chiaro. Poi ne parlo con i colleghi, vediamo se troviamo la capacità di fare una cosa insieme, ma secondo me, come dire, bisogna immediatamente fare la programmazione di uno sciopero, perché queste cose sono inaccettabili. Guarda, stiamo subendo di tutto, da tutti i punti di vista. Cioè, da quando stanno questi qua, non rispettano i lavoratori, non fanno le attività sugli impianti, non pagano l'appalto, stanno facendo le peggiori cose.
Franco, sull'appalto possiamo...
Che c'è, sì, che si mette anche a trattare con questi qua.
E sull'appalto possiamo dire in due parole quello che è successo con la ditta che due anni fa scalzò le ditte dell'appalto con una società di servizi che poi è riconducibile sempre a ArcelorMittal e che oggi sparisce nel nulla dopo due anni, dopo aver smembrato quell'indotto. Come è andata?
Con una telefonata ci hanno comunicato il 16-17 mattina, ci hanno anticipato che l'ufficio acquisti Milano aveva detto: guardate che il giorno 31 è l'ultimo giorno di lavoro, quindi non ci siete più. E poi ci siamo trovati praticamente con meno di una settimana di tempo. In realtà abbiamo fatto tutto in 48 ore. Fortunatamente ha prevalso il buon senso da parte delle due aziende che sono subentrate, abbiamo salvaguardato i lavoratori e i diritti acquisiti. Però questo, anche qua, io dissi al ministro, a Giorgetti, c'è assurdo, nel pieno della pandemia fai un cambio d'appalto in un tempo così criticato, tu hai il rischio che abbiamo corso a un certo punto di avere veramente dei centinaia di lavoratori in mezzo alla strada, oppure di lasciare pezzi di diritti importanti di lavoratori, tra l'altro, che guadagnano quattro soldi per lavorare in quel cimitero. La dico proprio così, perché quello è un cimitero, quella fabbrica. Però tutto questo qui alla fine, la mano in bocca ti rimane, perché c'è sempre il problema del governo, no? C'è sempre quello. Noi gli abbiamo detto, ma al netto della volontà che voi avete, della strada che sta delineando e che noi non condividiamo sulla questione della decarbonizzazione, però ho detto un primo passo deve essere: sgombriamo dal tavolo tutte quelle persone, tutti quei personaggi che comunque stanno facendo danni. Io gli ho chiesto proprio, gli ho scritto proprio nel documento che ho consegnato a Giorgetti, cioè questi vanno allontanati.
Parliamo della società Franco, parliamo della società Allianz Green Service, che due anni fa, se non erro, occupò dei servizi di appalto a danno, no? di altre aziende, appalto locale, e ora dopo
Allianz Green Service subentrò ad altre aziende locali,
sì,
acquisì tutto, però io
con cambio di contratti, naturalmente, no?
Sì,
multiservizi
all'inizio, anche perché siamo sul territorio nostro, è chiaro che è preferibile avere aziende locali. Però Allianz Green Service, io devo riconoscere che comunque assorbì tutti i lavoratori, più tutti i lavoratori che rimasero a terra negli altri cambi d'appalto. Quindi si assorbì anche una cinquantina di lavoratori, diciamo, che erano al di fuori di quel cambio d'appalto che l'ha vista protagonista. E tant'è vero, gli ultimi quattro sono stati chiamati a colloquio, poi non assunti nel mese di febbraio, perché poi c'è stata, nel mese di marzo, perché poi c'è stata la notizia del nuovo cambio d'appalto.
Sì.
Però detto questo, il problema reale è che purtroppo alla fine Taranto continua a pagare lo stesso prezzo a causa probabilmente di uno dei mali, del male più grosso che vi ha mattato, il fatto di non riuscire ad essere comunità, no? Perché tutte queste cose stanno capitando sulla testa di Tarantini, ad opera di una multinazionale che viene qua a detta le regole e non c'è capacità di condizione.
E voglio, Francesco, voglio anche ricordare che a marzo del 2019 ArcelorMittal viene condannata dal tribunale di Taranto, sezione del lavoro, per comportamento antisindacale, proprio per una denuncia dell'USB che rilevò il fatto della poca chiarezza sulla pubblicazione degli elenchi dei lavoratori che andavano assunti e quelli che poi andavano in cassa. Ed è davvero.
No, lì non hanno applicato completamente i principi del resto.
Non applicarono i principi.
Il primo passo. Il primo punto non rispettato dagli accordi, poi non hanno rispettato nulla di quell'accordo alla fine, manco il numero totale dei dipendenti da assumere, ma sono tutte cose che abbiamo scritto, detto e ridetto ai ministri, che dovrebbero essere, come dire, la garanzia, no? Perché quando tu firmi un accordo in sede ministeriale, in un paese normale, come dire, il governo fa da garante.
Il governo fa da garante, Francesco, oh, perdonami, c'è un'azienda che è entrata con un accordo sindacale a settembre del 2018, entra in azienda a novembre, a marzo viene già condannata, cioè a pochi mesi, a appena 5 mesi da quando entra viene condannata dal Tribunale del Lavoro. Il buongiorno si vede al mattino.
Sì, tra l'altro, vabbè, tutta quella storia con i ragazzi di Bella S che dura ancora oggi. E noi siamo andati, io sono andato pure al Ministero il 17 dicembre, scioperammo, quindi dopo un mese che faceva assunzioni denunciando, secondo noi, come dire, fatti irregolari, consegniamo una relazione al Ministro, dammo alcuni spunti con alcuni nominativi dicendo guarda non abbiamo nessun tipo di documento perché Arcel non ci vuole dare nessun documento, ma è clamoroso, no? L'ingiustizia commessa da Arcel. E lì c'è stato il silenzio, da parte del Ministero, anche quando c'è stata la condanna c'è stato un silenzio. Ecco, un ministero serio avrebbe comunque dato un corpo su questo, perché alla fine noi abbiamo firmato come sindacato, però come dire, si è fatto il sede ministeriale e un ministro che rappresenta la Repubblica Italiana dovrebbe pretendere il rispetto degli accordi. Però qua in Italia funziona al contrario, in Italia si firmano gli accordi per non rispettarli. E poi a un certo punto ti capita anche, come in questa vicenda, che chi non rispetta gli accordi accusa il governo di non essere serio. Ecco. Ma questa è ridicola, è proprio ridicola.
Quando poi pochi giorni fa...
Siamo
in Italia. Quando poi pochi giorni fa al Mise si accorgono, all'ultimo incontro che avete fatto, si accorgono che Arcel Giorgetti e Orlando si accorgono che ArcelorMittal non è un cliente attendibile.
No, Giorgetti ha detto una cosa peggiore. Ci ha detto che...
Se ne accorgono ora.
Cioè, io ho fatto l'elenco delle cose che non ha rispettato Arcel. Gli ho detto, iniziando, ho detto, vi elenco le cose positive, nessuna. Adesso vi elenco le cose negative, tutte. Tant'è che lui ha bozzato una risata con altre cose. Poi quando ho incominciato a elencare tutte le cose che non ha rispettato, a un certo punto Giorgetti, io gli ho detto, ma come fa il governo con un soggetto che non ha rispettato nulla di fare un contratto, a ridare fiducia e addirittura parte il contratto e questi viene fuori che non stanno manco pagando le rate di affitto, che sono state dimezzate tra l'altro.
Le rate di affitto sono state dimezzate per poter consentire di pagare invece poi l'indotto.
E adesso Giorgetti ha detto una cosa al tavolo che secondo me, ecco, quello sì, un'informazione corretta, come dire, delle testate nazionali, quello sì che dovrebbe far scalpore. Ci ha raccontato che dalla prima lettura del contratto sottoscritto dal governo precedente viene fuori che, malgrado il fatto che Arcelor è acclarato che non rispetta nulla e nessuno, le penali all'interno dell'ultimo contratto sono solo a favore di Arcelor. Cioè praticamente, la dico così a parole mie, se l'è scritto la Mosselli il contratto.
Certo.
Se l'è scritto la Mosselli. Adesso qui sì che bisognerebbe poi chiamare l'ex ministro Gualtieri dell'economia e incominciare a dire scusa, ma fammi capire, ma gli interessi di chi stai facendo?
Boh.
Perché un ministro dovrebbe fare gli interessi del proprio paese, dei propri concittadini. Però se Giorgetti dice che non ci sono penali a favore del governo, ma le penali addirittura sono per ArcelorMittal, che è quella, come dire, che non rispetta gli accordi, io non è che sono preoccupato di più, cioè qua viviamo nel paese dei balocchi. Però questa è la condizione, purtroppo.
E un'ultima cosa, cioè Invitalia alla fine cosa aspetta a concretizzare?
Guarda, dice noi non possiamo, entrata. Non è così, i soldi ce li metti in Italia, se vogliono veramente fare un ragionamento serio, cambiare passo, sono loro che devono dire a chi di competenza, comprate il tavolo dalla signora qui e da quei quattro caicchi che la affiancano e poi iniziamo a fare ragionamenti seri. Io altrimenti, gliel'ho detto a Giorgetti, oggi in questa condizione siamo con le aziende appalto un centimetro dal fallimento e qui ci sarebbe il dramma sociale. Bisogna guadagnare tempo, io gli ho detto l'unica strada è quella che il governo nazionalizzi subito la fabbrica, quindi nessuna, e poi si ragiona, ognuno con le sue tesi. Io sono convinto che quella fabbrica comunque sta chiudendo. Il ragionamento nostro è semplice, abbiamo detto sediamoci, facciamo un accordo di programma, perché tra l'altro di quella fabbrica non se ne può più, perché continua a produrre come ha certificato, non solo il comunitario con l'ordinanza che è stata confermata dalla...
Attendiamo legge, appunto il Consiglio di Stato, sì, il 13 di maggio. ArcelorMittal, ma questo lo sto dicendo io, un mio parere, ArcelorMittal è pronto alla fuga e poi la palla rimane al governo, che davvero con un accordo di programma può fare quello che poi è accaduto anche non soltanto in Italia come a Genova ormai più di 10 anni fa, ma anche in altri paesi del nord Europa. Però quando parliamo del nord Europa...
Adesso c'è l'opportunità con i soldi recovery fund, può programmare il futuro di Taranto, Taranto aspetta dei 50 anni, subisce dei 50 anni, troppi bambini, troppi lavoratori, troppe persone, troppi cittadini ci hanno rimesso la vita a causa di questa parte.
C'è un commento che mi arriva dal social, che c'è qualcuno che dice Consiglio di Stato dice pizza, cioè che dice tutto, insomma, sta cosa. Che, insomma, ci dobbiamo aspettare quindi che il 13 di maggio il Consiglio di Stato non faccia nulla, quindi cancelli l'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Merucci, che ha chiesto appunto lo spegnimento degli impianti.
Senti, io non so che dirti, io sono uno di quelli che pensa che le istituzioni sono una cosa seria e si comportano di conseguenza.
Su questo poi, non c'è dubbio.
L'ho detto prima, siamo in Italia, quindi niente fa più notizie, soprattutto quando si parla di Ilva, si parla di Taranto, si parla di ArcelorMittal. Però al netto di tutto ciò, io credo che lì quello che è venuto sempre a mancare è l'elemento politico. Cioè la politica non può far finta di non vedere quello che succede a Taranto.
Qui è venuto tutto a mancare.
La situazione è ancora più grave proprio perché c'è un clima di questo tipo. Cioè la gente rischia tutti i giorni di ammalarsi, si ammala nei nostri figli e questi si permettono il lusso pure di fare lettere con preavvisi di licenziamento semplicemente perché
davvero
un post e ha invitato a vedere un film che rispecchia esattamente la realtà di Taranto.
Assolutamente. Questo è davvero triste, lo ripetiamo per chi fosse collegato ora, appunto la lettera di che stiamo commentando con Francesco Rizzo dell'USB Taranto, coordinatore USB Taranto, la sospensione di almeno due operai che avevano condiviso sul social network un post inerente alla fiction di Sabina Ferilli, Svegliati amore mio. È davvero una storia abbastanza triste da parte di Radio Vera, ma penso anche degli ascoltatori, la piena solidarietà a questi operai. Se dovesse esserci uno sciopero, Franco, io penso che la cittadinanza debba stringersi intorno a questi operai, chissà anche che sia la buona occasione che poi a scendere insieme in strada operai e cittadini si possa davvero voltare pagina in una storia davvero triste dove purtroppo lo Stato ci ha messo in mano a un privato che ci sta maltrattando e bistrattando, ma questo insomma è una cosa purtroppo saputa e risaputa che avviene da quando questo privato è entrato. E comunque sono cose che non ha fatto soltanto in Italia, infatti in Belgio e in Francia a qualcuno di ArcelorMittal ancora li cercano e li rincorrono per ciò che appunto hanno fatto, tra questi anche il sindacalista e anche l'ex europarlamentare Martin, che insomma in Francia contro ArcelorMittal non è che ne ha fatte poche. Francesco, io ti ringrazio per la disponibilità e abbiamo fatto a breve questa comunicazione, davvero vergognoso, una pagina del mondo del lavoro davvero, davvero triste. Ci hanno ascoltato un po' di persone, un centinaio di persone tra la diretta Facebook e la diretta radio, e questo è un segno che comunque le i moti sociali legati all'azienda e legati a Taranto coinvolgono tutti, perché non è una storia soltanto dell'operaio o del cittadino, ma è una storia che riguarda tutti. E su questo, appunto, come dicevo, se c'è bisogno di scendere in strada per rivendicare i diritti di tutti e soprattutto i diritti alla salute, siamo pronti a farlo. Grazie Francesco, naturalmente ci aggiorniamo su questa cosa, dovesse esserci risvolto ti invitiamo un'altra volta in radio. Grazie ancora e a presto.
Grazie a te Luciano, buona serata.
Grazie, buona serata. Grazie a tutti per averci ascoltato, però a questo punto non possiamo che fare una dedica a chi si comporta in questo modo, a chi va davvero a violare il diritto anche di espressione, non soltanto quindi soprusi sul posto di lavoro, ma diritto viene leso, il diritto di espressione di una persona che pubblica un post di una fiction sul social, tra l'altro facendo un post non con privacy aperta e quindi pubblica, ma addirittura ristretta a una cerchia di amici e addirittura fatti in un gruppo. Noi all'amministratore, amministratrice, delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, dedichiamo questa fantastica canzone per Lucia. Aspetta e parte, eh? Ci sta.
Buonasera, quando arriverà, ti toglierai il perno e lo appenderai. Avrai due braccia grandi come una foresta e la quiete dopo la tempesta.
Tutti insieme.
Per Lucia ritrovare il foglio più bianco e poi cominciare. Io vorrei, per esempio, legarle i capelli con un filo di vento.
Lucia!
Ci sarà la luna più piena, ma non basterà.
La luna piena, sì.
Io vorrei, continuando il mare di grano, per crollarlo ogni tanto. Buonanotte, quando spegnerai, indosserai le stelle. Sognerai, avrai un mare calmo dove navigare, in silenzio quando vuoi parlare. Per Lucia, delicata, sarò la sua ombra, segnata per strada. Io vorrei, per esempio, aprirle dei porti.
Accendini.
I colpi di fucile sono ormai lontani. Apriremo il cielo con le mani.
Per Lucia.
La mia vita è acqua di ognuno, per ogni verino. Io vorrei luci accese. La festa più grande per tutto il paese. Per Lucia, spaventata, che questa mia penna diventi una spada. Con Lucia al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto.
Romantica, non poteva che essere romantica questa dedica alla nostra cara Lucia Morselli, perché non si fanno queste cose, Lucia, noi non è per prenderti in giro, è con una canzone cerchiamo di addolcirti in modo tale che si possano evitare certi atteggiamenti nei confronti degli operai e di tutti i tarantini. Noi ci vediamo e ci sentiamo domani sera, sabato, sì, pure del sabato santo, domani sera alle 21, ma parliamo di altro, parliamo di danno sanitario alla salute mentale, causato da cosa? Dal lockdown. Eh sì, e qui siamo anche abbastanza seri, perché appunto ne parleremo con l'assessore alla pubblica istruzione Deborah Cinque Palmi del Comune di Taranto e con la dottoressa Ilaria Cinieri, psicologa, che ci spiegherà appunto quali danni alla salute mentale sia nei bambini che negli adolescenti che negli adulti ha potuto provocare il lockdown. Ne parliamo domani alle 21. Ciao a tutti. Eccola.
Radio Vera.org